Tutta Italia in lutto per Francesco Guccini, il cantautore morto stamattina a 86 anni, sabato a Bologna, i funerali in forma privata, a settembre il ricordo pubblico. A Pavana i primi fan lasciano fiori davanti alla sua casa, stasera a Milano in Piazza dei Mercanti, la cantata in suo onore. Stati Uniti, Anthony Fauci colpevole di oltraggio al Congresso. I repubblicani chiedono l'incriminazione dell'immunologo che guidò il paese nella gestione della pandemia da Covid. In Italia invece sulla pandemia Giuseppe Conte al contrattacco in commissione accusa il governo Meloni di aver pagato 100 milioni per chiudere una causa con un'azienda che aveva consegnato mascherine contraffatte. Da me mai illeciti, si difende il leader 5 Stelle. Medio Oriente, un accordo su Hormuz arriverà presto e sarà stretto tra Iran e Oman. Teheran assicura che nuove rotte di navigazione saranno aperte a breve. Intanto in Yemen i ribelli Houthi hanno colpito alcune basi delle forze governative e ci sono almeno 30 morti. Droni russi su una nave cargo tedesca nel Mar Nero a 24 ore dal ritrovamento di un drone all'aeroporto di Lipsia in Germania. Le 19:31 minuti, buonasera, benvenuti al giornale radio di Popolare Network. Tutta Italia è in lutto per Francesco Guccini, morto stamattina a 86 anni. Sono tantissimi i messaggi di cordoglio per il cantautore. Con Francesco Guccini scompare un poeta, un musicista, un intellettuale che ha composto canzoni che hanno segnato questi anni, che parlano di impegno, di giustizia, di uguaglianza. Così lo ha ricordato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Questo che vi facciamo ascoltare è un passaggio di un'intervista a Guccini in cui spiegava la sua scelta di vivere a Pavana negli ultimi anni.
La mia vita è cambiata in molto da quando ho trovato abitare a Pavana. Già questo è un bel salto, è lì, passare dalla città alla montagna. In città tutte le sere fino a, sono andato via nel 2000, 2001, insomma. Passavo ancora tutte le sere con gli amici nella trattoria di fianco a casa, a giocare a carte fino alle 3 alle 4 del mattino. Quindi una vita spostata di orari ancora. Giocavamo a carte italiane, cioè Brico, 3-7, Scopone, il tarocco, il tavolo tarocchino bolognese, che non è quello piemontese, è molto più complicato. E a Pavana, voi immaginate facilmente quale possa essere la vita notturna di Pavana, insomma, è leggermente ridotta. Ecco. E quindi sono uno adesso che va a letto verso mezzanotte, l'una, tiro fino l'una, una e mezza, insomma, così. E quindi gli è cambiato completamente questo ritmo di vita. E quindi si vive una vita differente, ecco. E questo forse influisce anche su quello che influisce di più, è l'età, aumenta, il pensare a tanti amici che si sono persi per strada, insomma, e tutta questa serie di cose.
Sabato a Bologna, in occasione dei funerali, che su richiesta dello stesso Guccini si terranno in forma strettamente privata, sarà lutto cittadino. In via Paolo Fabbri, la residenza bolognese di Guccini, oggi pomeriggio sono state diffuse le sue canzoni. A Pavana, paese dell'Appennino tosco-emiliano dove si era ritirato negli ultimi anni, invece silenzio e i primi fan che arrivano a lasciare fiori davanti alla sua casa. A Milano stasera alle 21:30 in Piazza dei Mercanti ci sarà un ritrovo spontaneo per omaggiarlo. Cantautore, scrittore, saggista, Guccini nella sua lunga carriera ha esplorato l'uso della parola alternando registro alto e basso, poetico e prosaico. Così Matteo Crucco, critico musicale del Corriere della Sera.
Penso che più di tutti gli altri della sua generazione, a quali pensiamo, a De Gregori, a Venditti o ad André, a Genovesi, eccetera, sulla parola abbia fatto è il cantautore della parola, cioè lui ha fatto un lavoro di ricerca, di scavo, soprattutto fino alla metà degli anni Ottanta, significativo, cioè significativissimo, insomma, quindi la ricchezza lessicale, linguistica, la capacità di trovare delle soluzioni sempre presenti e poi naturalmente saper conciliare, come dire, la necessità artistica con il racconto del suo tempo, soprattutto di quel tempo tumultuoso e movimentato che sono stati gli anni 60-70. Per la memoria, figlio di un postino che era stato mandato in Germania dai nazisti perché non aveva giocato a Salò, è sempre stata la sua cifra, il racconto degli migranti in Amerigo e poi il racconto che famoso anarchico della locomotiva, insomma è sicuramente una delle cifre più importanti, quello del ricordo. Il ricordo l'ho accompagnato, ultimamente si era fatto un po' melanconico nel ricordare il tempo andato, soprattutto poi quegli anni 70, quelle delle trattorie, delle osterie, che sono state, come dire, delle fucine, no? Anche di idee. Vedevo che rimpiangeva proprio quel tempo, come succede, insomma, a chi, insomma, è dovuto invecchiare, no?
Il tempo che passa, la nostalgia per il passato sono state le caratteristiche della sua poetica. Cantare il tempo andato sarà il mio tema. Questo è il verso di una sua canzone, Il ricordo, di Alessandro Braga.
Colto, ironico, profondo, provocatore, a volte romantico, un burattinaio di parole, come si era descritto lui stesso, capace di essere poetico o prosaico all'occorrenza, politico, profondamente politico, anche se questa etichetta, come tutte le etichette, gli stava stretta, umanista, preferiva definirsi, ha unito diverse generazioni, che fosse per alzare il pugno mentre si cantava la locomotiva o per nascondere una lacrima sfuggita sulle note di Cirano. Coerente, mai banale, non si è fatto irretire dalle sirene del business nemmeno per un attimo. Se Fabrizio De André ha cantato gli ultimi, Francesco Guccini ci ha vissuto insieme. I suoi personaggi erano veraci, strampalati, volgari come la gramigna. Ha raccontato il frate il suo latino, il pensionato della porta accanto e l'astrologo in bilico tra un mondo che stava scomparendo e uno nuovo che tardava ad arrivare. Ha dato dignità alle osterie di fuori porta e raccontato un odisseo tra Omero e James Joyce. Lui, figlio di una casalinga di un impiegato, cresciuto fra i saggi ignoranti di montagna che sapevano Dante a memoria e improvvisavano di poesia. Lui tutto, niente stronzo ubriacone, lui poeta e lui buffone, lui anarchico, lui ricco, senza soldi, radicale, lui diverso e lui uguale, negro, ebreo, comunista. Lui canta storie della vita quotidiana, romanziere, giallista, ha scritto pure un vocabolario italiano pavanese, cantore del tempo che passa, il tema che ha attraversato tutta la sua produzione, ora avrà finalmente un paradiso su misura, dove il bere non si paga e non fa male.
E dunque alle 21.30 vi ricordo ancora la cantata anarchica per Guccini in Piazza dei Mercanti a Milano. Radio Popolare invece continuerà ad omaggiare il grande cantautore dopo il GR a Popsera. Alle 19.37 minuti invece, ora col GR cambiamo pagina, andiamo negli Stati Uniti, dove Anthony Fauci è stato ritenuto responsabile di oltraggio al Congresso. La decisione di una commissione del Senato degli Stati Uniti potrebbe aprire ora la strada a un'azione legale contro l'immunologo che guidò Washington nella gestione della pandemia da Covid-19. Sentiamo Michele Migone.
Il voto con cui Anthony Fauci è stato dichiarato colpevole di oltraggio al Congresso al sapore della vendetta da parte dei MAGA. Rand Paul, senatore repubblicano a capo della commissione che ha approvato l'incriminazione, 8 voti contro 7, aveva giurato da tempo che avrebbe mandato un infettivologo in galera. In realtà il destino dello scienziato, che prima venne cacciato da Donald Trump e poi invece con Joe Biden divenne lo zar della lotta al Covid, non è ancora chiaro. Per diventare effettivo il pronunciamento, la commissione dovrebbe essere confermato da un voto dell'intero Senato con una maggioranza di 60 voti. Voti, quota difficile da raggiungere. Solo allora il Dipartimento della Giustizia potrebbe iniziare un'azione legale contro Fauci, a meno che la macchina della giustizia, nelle mani di Donald Trump, non decida di agire prima, seguendo altre vie. I repubblicani lo accusano di oltraggio perché nella recente seduta della Commissione per ben 100 volte Fauci si è appellato al quinto emendamento della Costituzione ed è rimasto in silenzio di fronte alle domande dei senatori. Voleva così evitare l'incriminazione. Secondo Rand Paul, questo suo silenzio non era giustificato, perché i quesiti riguardavano il periodo in cui Fauci era capo della task force anti-Covid, periodo per cui Joe Biden, un giorno prima di lasciare la Casa Bianca, aveva firmato un perdono preventivo nei confronti dell'infettivologo. Non certo perché Fauci avesse compiuto dei reati, ma l'allora presidente aveva compreso bene che le falangi di Trump non avrebbero fatto prigionieri. E infatti l'accanimento di Rand Paul fa parte di questa crociata maga contro la scienza e i vaccini, crociata alimentata dalle teorie cospirazioniste sulle origini del virus. Secondo Paul, il Covid è nato in un laboratorio cinese finanziato proprio da Fauci. Una storia utile in vista del medio termine, da usare per coprire i fallimenti di Trump sulla gestione della pandemia, Italia alla ricerca scientifica e Italia ai programmi di assistenza sanitaria.
E sulla gestione della pandemia oggi era una giornata molto attesa anche in Italia, con l'audizione in commissione di Giuseppe Conte. Nel corso del suo intervento l'ex presidente del Consiglio ha provato a ribaltare le accuse che gli vengono mosse dalla destra. Il leader 5 Stelle ha accusato il governo Meloni di aver pagato 100 milioni di euro per chiudere una causa con un'azienda, la JC Electronics, che avrebbe consegnato possibili mascherine contraffatte. A testimoniare la non idoneità di questi dispositivi una lettera anonima anonima arrivata a Conte che lui stesso ha detto di aver depositato in procura. L'azienda aveva fatto causa allo Stato dopo lo stop a quella fornitura, ma il governo Meloni, ha detto Conte, ha deciso di chiudere quella causa accettando di pagare 100 milioni di euro senza aspettare le verifiche sulle mascherine. Nel resto del suo intervento poi il leader 5 Stelle si è difeso e ha rivendicato di non aver commesso mai nessun illecito. Ora la crisi in Medio Oriente, un accordo su Hormuz arriverà presto e sarà un'intesa tra l'Iran e l'Oman. Ad annunciarlo è stata oggi Teheran, senza però dare altre indicazioni su quando entrerà in vigore l'accordo, che dovrebbe prevedere nuove rotte di navigazione, un possibile cessate il fuoco di 60 giorni e poi dopo altri 30 giorni la rimozione delle mine. L'agenzia iraniana Fars ha riportato che Teheran e Muscat avrebbero concordato che l'accesso allo stretto avverrà attraverso il corridoio settentrionale vicino alla costa iraniana, mentre l'uscita delle navi attraverso il corridoio meridionale vicino alla costa omanita. L'agenzia aggiunge che verrà stabilita una tariffa di transito e poi in base ai servizi forniti e non in base al valore dei carichi trasportati. Intanto però proseguono le tensioni in Yemen. I ribelli Houthi, che stanno controllando il traffico nello stretto di Bab el-Mandeb nel Mar Rosso e che prendono di mira le navi con bandiera saudita, hanno attaccato alcune basi delle forze di emergenza governative. Ci sono almeno 30 morti, decine di feriti. Dall'inizio di luglio gli scontri in Yemen si sono intensificati su diversi fronti, provocando decine di morti da entrambe le parti. Sentiamo Laura Silvia Battaglia, giornalista esperta dell'area.
Le notizie di quest'ultimo attacco sono state confermate da entrambe le parti. Si tratterebbe di un attacco a due campi dell'esercito regolare yemenita, sferrato appunto con i soliti metodi, droni, aerei, quindi diciamo artiglieria leggera, se così possiamo dire, in due aree che sono state sempre negli ultimi anni delle aree in cui l'esercito regolare yemenita mette i suoi avamposti, e cioè il governatorato del Mareb, dove si trovano anche delle forze saudite a supporto, e l'Adramut. Sappiamo che ci sono appunto diversi morti tra i soldati. Gli Stati Uniti hanno espresso il proprio cordoglio nei confronti del governo centrale yemenita, stessa cosa hanno fatto i sauditi. Insomma, è chiaro che la guerra in Yemen ritorna e che chiaramente questa crisi tra Iran e Stati Uniti ha come diciamo moneta di scambio ancora una volta il terreno yemenita.
Droni russi hanno colpito oggi una nave cargo di proprietà tedesca battente bandiera della Liberia nel Mar Nero, poco distante da Odessa. Un attacco rivendicato da Mosca, che ha detto che la nave trasportava materiale bellico. L'attacco è avvenuto a 24 ore dal ritrovamento di un drone bomba all'aeroporto di Lipsia in Germania, dove hanno la base i cargo ucraini Antonov, vicino a un aereo carico di munizioni. Un episodio che il ministro dell'interno tedesco ha definito uno scenario da attacco ibrido e che può essere letto come un segnale all'Europa. Gianluca Pastori, docente di relazioni internazionali alla Cattolica di Milano.
Diciamo che io fra i due eventi ci vedo una qualche differenza. Diciamo, l'attacco al cargo nel Mar Nero sarebbe forse configurabile come un atto di guerra più convenzionale. L'attacco di Lipsia, presunto attacco, il possibile attacco di Lipsia, invece è molto più chiaramente un caso di guerra ibrida. Non dimentichiamo che la Germania è forse il paese che più attivamente ha sostenuto l'Ucraina dall'inizio della guerra, quindi ha una valenza simbolica. La Germania è un paese anche fisicamente, diciamo così, in prima linea, forse non come la Polonia, ma comunque un paese molto vicino alla linea del fronte. E poi perché all'interno degli equilibri europei comunque la Germania è uno dei motori, quindi andare a destabilizzare la Germania anche producendo incertezza, producendo insicurezza, può essere un modo per intaccare, per indebolire la posizione dell'Europa.
Infine torniamo in Italia. Non ci sono soltanto le chat che riguardano Delmastro ad agitare i rapporti politica-magistratura, perché a breve sul tavolo dei presidenti di Camera e Senato arriverà anche una relazione con la quale i PM di Milano, che indagano sulla scalata di Mediobanca, spiegano perché è necessario per loro leggere alcuni messaggi nel telefono dell'ex direttore generale del Ministero dell'Economia, Marcello Sala. Chat che coinvolgerebbero anche parlamentari e ministri, tra cui Giancarlo Giorgetti e Matteo Salvini. Un nuovo capitolo titolo di un risico bancario che coinvolge però sempre di più i piani alti della politica. Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
La mina che covava sotto la cenere rischia di esplodere a breve. L'indagine è quella aperta sul concerto nella scalata Mediobanca fra Francesco Gaetano Caltagirone, la Delfin, finanziaria di Del Vecchio, e la DDM PS Luigi Lovaglio. Difficilmente la Camera autorizzerà la concessione delle chat, ma poco cambia nella sostanza dell'inchiesta, che vede già iscritti al registro degli indagati lo stesso Lovaglio e la Didi Delfin Francesco Milleri. Per il futuro di MPS, il potenziale rinvio a giudizio dell'attuale amministratore delegato per ostacolo alla vigilanza e false comunicazioni al mercato sarebbe la pietra tombale sui disperati tentativi di Lovaglio, dopo essere sopravvissuto al defenestramento voluto dallo stesso Caltagirone, di evitare l'acquisizione da parte di Banca Intesa e Unipol. La D pensa ancora ad una possibile fusione con BPM in chiave anti-Intesa, ma deve fare i conti con la freddezza del socio principale di Banco Popolare, il Crédit Agricole, che preferirebbe non essere trascinato in una vicenda con risvolti politico-istituzionali di grande peso. Certo che la vendita di MPS a Caltagirone Delfin ha visto il socio pubblico silente e asservito agli interessi dell'ottavo re di Roma, che ha poi dovuto arrendersi a dinamiche di sistema a cui anche Caltagirone non può opporsi, nonostante il suo legame con la Premier Meloni, di cui è diventato il principale alleato, anche per aver messo a disposizione i propri quotidiani, oramai vera e propria gazzetta di Palazzo Chigi.
Prima di chiudere, le previsioni per le prossime ore: con il caldo estremo sull'Italia, dopo il record di oggi con 27 città in bollino rosso, domani si scenderà a 21 città in allerta. Stasera prevista una breve tregua dall'AFA con temporali di calore soprattutto al nord, ma poi le temperature risaliranno, il caldo investirà il paese ancora per altri 10 giorni. E alle 19.46 minuti è tutto per questa edizione del GR condotta da Mattia Guastafierro, in redazione Virginia Platini, Valeria Schroeder e Alessandro Braga. Le notizie tornano alle 22.30, grazie e una buona serata.